uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon martedì, bentornati a The Soup of the Day e buongiorno ad Angelo ed Angela, o ad Angela e Angelo.
Buongiorno a te.
Buongiorno dagli angeli.
Buongiorno dagli angels, di Fred Angels. E allora, innanzitutto, come state? E vi sentite polemici?
Sempre, guarda.
Ma non lo so, adesso vediamo strada facendo che cosa succede.
Perché però polemici nel senso, non polemici distruttivi, polemici costruttivi.
Sì, noi diamo consigli a tutti, esatto, per migliorarsi, no? Vabbè, siamo modesti.
Ma poi voglia proprio tantissimo.
Allora, non sappiamo se siamo polemici, ma siamo sicuramente molto iperattivi sul piano dei festival, perché ricordiamo, siamo in piena Berlinale, io e Angelo soprattutto ci stiamo, posso dirlo in romano, a sparà un botto di interviste e proiezioni, siamo carichi, ci siamo fatti il weekend senza sosta in grandi chiacchierate. E a proposito di Berlinale, ricordiamo che era l'anno scorso,
l'anno scorso era stato
annunciato questo cambio totalmente di visione rispetto al premio alla migliore interpretazione, che a cui era stato eliminato il gender e unificato sotto appunto migliore interpretazione, quindi non più femminile e maschile ma un unicum, e
che aveva già allora scatenato tutta una serie di polemiche, appunto di discussione, aveva sollevato tante dubbi e perplessità.
E nell'attesa di capire cosa succederà quest'anno, però questa cosa ce la siamo ricordata perché c'è stata intanto un dubbio e una perplessità ultimamente su un altro premio.
Altro che dubbio e perplessità. Direi che piena polemica, a proposito dell'essere polemici, perché la meravigliosa Adele ha ritirato ben 3 premi ai Brit Awards e 3 discorsi non sono facili da farsi, no? Ogni volta grazie, sono
ringrazio questo, ringrazio quello,
ringrazio quell'altro, ecco, alla fine c'è cascata, nel senso che in un momento di orgoglio ha detto sì, però lasciatemi dire che io come donna sono molto felice di ricevere questo premio. E lì si è scatenato l'inferno, poverina. Ma
si scatena l'inferno perché ormai sui social si può scatenare sempre solo l'inferno.
Sì, nel senso, sì, è vero.
C'è la polemica per il gusto della polemica, perché secondo voi cosa ha detto di sbagliato questa povera donna? Niente.
Nulla. Cioè, ok, lo prendo a nome di tutti, no? Ma lasciatemi dire che forse...
No, che sono contento di essere... Cioè, come se adesso non si può più... Cioè, se uno è contento del genere che ha,
no,
non può dirlo. Perché
no,
se no vuol
dire
che automaticamente denigra gli altri generi. Ma fatemi un po' furbi. No, e lo dice uno che sulle questioni di genere ci sguazza e ci vive da 20 anni. Basta, no? Cioè, non so, adesso forse io sto diventando boomer, vista la mia... Però ci avete anche un po' scassato i casisi, come diceva il grande Camilleri.
Secondo me ci stiamo dimenticando, ci sta sfuggendo la ragione principale per cui tutte queste questioni sono state discusse e combattute per essere raggiunte, queste diciamo conquiste, e che il fondamento della conquista è la libertà di essere ciò che vuoi esserlo pienamente e liberamente, per cui...
Però, puoi più esserlo, perché lo puoi essere solo se sei una categoria non privilegiata. Che poi secondo me qui per Adele c'è anche l'aggravante che lei è lei, perché se
sì,
l'avesse fatto quella che ha preso il premio per il miglior canzone emergente, erano tutti contenti. Lei sì, che è una che fa un disco in 5 anni, vende miliardate di copie, è stramilionaria, starà anche un po' sulle balle a tanti.
Si è permessa pure di dimagrire,
diciamo che Non ci dimentichiamo poi che la poverina era stata anche come dire, offesa per il fatto di aver osato cambiare il proprio corpo, cioè a un certo punto ha deciso che voleva dimagrire per sentirsi meglio, e anche lì vagonate di quello che non si può dire, insomma, ecco, allora se parliamo di libertà, scegliamoci, sì, vabbè, se voglio ingrassare ingrasso, se voglio dimagrire dimagrisco.
Sì, bisogna sempre poi usare il filtro nell'analisi dei commenti social, dove la frustrazione regna sovrana incontrastata tra chi scrive, perché
e chi sta applauso bene,
no? Perché sì, chi sta bene non, con sé, non sta a criticare gli altri che, per quello che scrivono su Facebook o sui social. Se lo fai vuol dire che c'è una vita da poveretto. Scusate se magari sono un po' tranchant.
E con questo commento, mentre ascoltiamo la musica, chi sta bene con se stesso magari fa uno spuntinino. How can one become so bounded by choices that somebody else made? How come we've both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind, soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice, yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying to keep climbing, but the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself, stop trying to be somebody else, so we can approval from people I don't even know. In these crazy times, I hope to find something I can cling on to, 'cause I need some substance in my life, something real, something that feels true. You better believe for you I've cried high tide. You can't fight fire with fire. Oh, I hope I learn myself, stop trying to be somebody else. Oh, I just want to love you for free. I know how low I can go. I give as good as I get. You get the brunt of it all, 'cause you're all I've got left. Oh, I hope in time both will find peace of mind. Sometimes the road less traveled is the road best left behind. Yeah. Non so se come me avete fatto lo spuntino, ma siamo a The Soup of the Day, quindi potete continuare a mangiare, noi continuiamo a parlare. È arrivato il momento per me e The Angels di parlare della Berlinale, appunto, da Festival Insider. Stiamo seguendo la Berlinale, per chi non ci avesse ascoltato all'inizio. Cosa sta succedendo, miei cari?
Intanto sta succedendo che non c'è tantissima gente alla Berlinale, questo ci viene detto da tutti i nostri contatti, colleghi, giornalisti, uffici stampa che sono là. Io ho notizie di proiezioni stampa con tipo 20-30 persone, che sono veramente poche. C'è stata purtroppo per loro una cancellazione all'ultimo minuto di tanti presenti, però la qualità dei film pare che sia mediamente buona.
Commenti molto positivi.
Ci sono alcuni film, stranamente quelli che si aspettavano di più sono quelli che hanno avuto alcuni un po' di freddezza, mentre altri che da cui ci si aspettava magari meno hanno avuto un successo maggiore. Io, ad esempio, io ho sentito tessere lodi sperticate per i film di Girodì da tutti quelli che io conosco che l'hanno visto.
Anche io l'ho visto.
Ecco, e tu cosa dici? Sono sperticati giusti o sono sperticati troppo?
Guarda, va accettato per quello che è, nel senso che è un regista che cavalca un tema e lo porta fino in fondo a testa bassa, quindi anche in questa occasione la vicenda è strana, insomma la storia di un uomo che si innamora della prostituta piuttosto in là con gli anni che frequenta, e da lì si scatenano tutta una serie di cose, umorismo un po' macabro, un po' black, ma un film che si lascia vedere e che alla fine parla di umanità, quindi anche se lo fa con una storia così come dire fuori dai canoni, alla fine l'uomo è al centro e questo riscatta anche alcune situazioni che potrebbero sembrare eccessive, insomma io devo dire che mi sono divertita, ecco.
Ma tu, infatti, tutti dicono quello, tutti dicono che si sono divertiti tantissimo. C'è anche forse una predisposizione al divertimento maggiore quest'anno, perché c'è
anche perché Berlino non l'ha mai offerto, no, quando arriva qualche commedia o qualche film sopratono, capisci che le lodi raddoppiano.
Invece un film che ha lasciato un po' perplessi, che ha diviso molti, è stato Film di apertura, no? Quello di François Ozon, quello tratto, l'ennesimo, la seconda... Viaggio di Ozon nel mondo di Fassbinder, con questa rivisitazione di Petra von Kant, che ha lasciato tutti alcuni un po' a bocca secca, ecco.
Io appartengo alla categoria non nominare il nome di Dio in vano, insomma, siccome Fassbinder per me è stato un faro, un regista che mi ha formato, e quindi ho sempre un po' paura quando qualcuno si avvicina ai suoi testi o vuole rileggere i film, però bisogna vederlo, quando lo avremo visto vi racconteremo meglio, no?
Però, tipo l'altro, no? Gocce d'acqua,
sì.
Non era brutto, era,
no,
era rischioso, ma era riuscito. Mentre questo qui, io ho chiacchierato via WhatsApp con dei colleghi che sono su, e uno mi ha detto, per me è un ni, e io poi chiedendo delucidazioni maggiori mi fa, guarda, francamente è sciattone, ha scritto.
Sciattone
non è un bel complimento per un film.
No, infatti, io invece ho ricevuto il commento, non se ne sentiva il bisogno, che è un po'
è ancora peggio,
l'equivalente forse di sciattone.
Mi ricordate il titolo, scusate, per i nostri ascoltatori e per me?
È Peter von Kant, invece che Petra.
Ok. Perfetto. E invece, però, ho sentito che mi ricordo che ne abbiamo parlato ed ora ne parliamo anche online, visto che io e Angelo lo abbiamo anche intervistato, non dico diviso, però soddisfatto non pienamente, che si pronuncia così, Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, il Quentin, come dire, così con
Quentin, ma si dice Quentin, mi dispiace,
con Incredible
come Tintin,
Incredible but True. Angelo lo dirà, o Angela lo dirà in francese,
Incroyable mais vrai,
che è in Berlinale Special Gala. Io e Angelo ci siamo fatti una bella chiacchierata, lui in francese e io in inglese, con Quentin. Io mi sono divertita, ecco, come sempre. Questo
anche io a vedere i film, secondo me io mi sono divertito, forse mi sono divertito tanto quanto Mandy Bull, anche se Mandy Bull, quello che era a Venezia anni fa, faceva molto più ridere, perché era anche a detta sua, l'ha anche detto in intervista, era un po' più leggero, un po' più stupido, un po' più estremo. Questo è un film sempre completamente folle e sopra le righe e iper, cioè surreale, anche se lui non vuole dire, non vuole chiamarlo così, perché secondo lui è una terminologia che non si adatta più alle cose che l'arte produce adesso, è un termine un po' vetusto.
Di questo film però, possiamo dire poco, no? Nel senso, possiamo, giusto come ho fatto io, leggere la sinossi, cioè.
È una roba,
ma anche leggendo la sinossi,
la sinossi è una coppia compra una casa, all'interno di questa casa c'è un pozzo, un passaggio sotterraneo che ha dei poteri sulle persone che lo attraversano, e da lì cambia tutta l'equilibrio della vita della coppia. Però non è solo quello, perché è un ritratto di svariate insoddisfazioni sociali che noi uomini viziati e privilegiati del mondo occidentale soffriamo stupidamente, ecco, e la stupidità di queste fissazioni e di queste crisi che noi abbiamo viene descritta perfettamente nel film. Ciò detto, è un film molto divertente, è un film anche un po' spiazzante, no? Ne parlavamo con Angela direttamente l'altro giorno, che ha due parti, no? Ha una parte iniziale di film classico, dialoghi, poi i dialoghi di Pio sono sempre belli, belli pieni, ecco, parlano proprio tanto, e poi una seconda parte dove si lasciano di colpi i dialoghi e c'è tutta una cronistoria, come se fosse un riassunto di quello che è successo a questa coppia, a questi personaggi, solo con immagini e musica, che lascia un po' perplesso, no?
Meno forte. Lui,
è meno forte, però poi lui come lo spiega, effettivamente lui dice, io se avessi continuato a fare un film parlato, diventava, cioè mi annoiavo io a farlo e secondo me si annoiava la gente a vederlo, quindi ho voluto testare questo, essendo lui musicista di partenza, gli è venuto in mente che lui aveva bisogno di un momento emozionale ed emozionante che facesse crescere l'impatto emotivo del film, e secondo lui attraverso la musica veniva più facile che attraverso le parole, ha fatto questa scelta. Comunque un film che io consiglio, perché ci sono delle parti veramente esilaranti.
Poi la prima mezz'ora è davvero molto molto divertente, sì, proprio Dupieux all'ennesima potenza. È come se non avesse avuto più voglia di scrivere, cioè a un certo punto ha detto vabbè, adesso non ho più voglia di scrivere, lasciamo che gli attori si muovano all'interno dell'inquadratura.
Sì, lui alla mia domanda specifica ha detto, io a un certo punto ho capito che se continuavo a far solo parlare rischiavo di avvolgermi su me stesso, di perdere il senso e di perdere l'attenzione, così riacquisto l'attenzione, poi lì dipende dai punti di vista, perché magari
forse la perdi,
è un 50% di 50-50 di rischio, però
devo dire, io sono di parte per una cosa, anche io lo consiglio, se non fosse solo perché dura 1 ora e 13. Che è un miracolo di montaggio. È un miracolo di montaggio. Poi ne parleremo a proposito di altri film. Ma ci sono ormai sempre più registi che hanno veramente un problema a tagliare
con la lunghezza.
Sì,
ma, certo.
ma un problema di patologico che comincio a pensare. Qui apro questa polemica e la chiuderò poi in futuro. Comincio a pensare che si siano convinti che faccia figo. cioè questa incapacità di
guarda,
sì sì, che faccia molto cinema d'autore.
Il problema è anche chi sei, capito? Perché se sei Spielberg, a me va bene che mi regali 2 ore e 20 di cinema, ma se sei il giovane regista all'opera prima
coreano,
ti devi essere messo come paletto massimo 1 ora e 35.
Comunque, guardate, io vi dico una cosa, poi chiudiamo questa parentesi. Io sto guardando i film per il Lovers Festival, no? Che sarà ad aprile, e tutti i film che arrivano dall'Asia sono tutti lunghi 2 ore e 10.
Vabbè, ma sì, i giapponesi sono incontrollabili.
E ne ho visto 2 ieri, l'altro ieri, non. Nessun motivo di fare 2 ore e 10 per quella storia che dovevo raccontare, con 1 ora e mezza ci stavano anche larghi, ecco.
Invece chissà come si fa, cioè Dario Argento, brava, se l'è cavata con 1 ora e 35,
ecco, esatto,
95 vedi? minuti, e forse sarà anche questo il motivo per il quale a sorpresa, perché ormai, diciamoci la verità, soprattutto noi italiani abbiamo un po' di riserve rispetto ad Argento, no? Pensiamo che ormai siano parecchi anni che non c'è, e invece questo film è stato accolto molto bene, e non possiamo che esserne felici. Tutti dicono che è ritornato l'Argento di un tempo, che è molto come dire, concentrato su quello che è il concetto di male, ma è tornato anche a parlarne a livello profondo, e insomma io sono felice.
Ah, no, sono contento, perché io quando ho letto commenti di colleghi italiani che hanno visto la proiezione in Italia e non erano così lusinghieri.
Poi sì, però alcuni, sì, però alcuni invece lo sono stati. Ad esempio, cito una rivista molto cool online, che è Quillan, che lo ha esaltato, quindi evidentemente deve aver toccato qualche corda precisa, e va bene,
e questo va benissimo.
Grazie Dario,
esatto, concordo con Angela. Se divide va bene, cioè nel senso, io voglio litigare, cioè, mi va bene, vuol dire
no,
che
ma ecco,
qualcosa...
A proposito di liti, scusate, per chiudere poi con Berlino, a proposito di liti, è successo di tutto, sta succedendo di tutto, ci dicono voci.
Sì.
Per il problema dell'assegnazione automatica dei posti, perché il sistema utilizzato da Berlino non prevede la scelta, e questo ha creato dei grossi problemi, perché se tu hai un compagno, compagna, amico, conoscente, collega di giornale, ma forse va anche bene vederlo assieme, no? Ma sei tu che mi devi dire che non posso sedermi accanto a una persona con la quale io vengo al festival?
O peggio,
è un
ancora,
po' dura da accettare.
Scusate,
come me, se la metti in ultima fila diventa una vipera.
Esatto, infatti io volevo aggiungere che, visto che facciamo questo lavoro e non un altro, anche dove ci sediamo fa parte di un rituale, di abitudini e tutto, per cui io personalmente, per esempio, odio stare in mezzo. Mi prende proprio male,
malissimo,
specialmente durante i festival, dove nella quasi purtroppo maggior parte dei casi, perché abbiamo 130.200 cose da fare, proiezioni, interviste e tutto, io devo sapere di potermi alzare senza dar fastidio a una fila intera e andarmene. Ora sembra una stupidaggine, ma questo, salvo situazioni di panico dove mi arrendo, però non poter arrivare e scegliere, arrivare nel senso collegarmi e scegliere il posto che più si avvicina al mio ideale di visione, visto che io per lavoro vedo i film, me rode, ecco, per
sì, e poi scusa, scelta. Siccome siamo in epoca di politicamente corretto, di attenzione, e parliamo tutti di inclusione, io posso avere anche un problema fisico,
sì,
per
ah,
cui
sì,
devo stare con una gamba fuori, ad esempio, no? Cioè, no, non è così strano che possa accadere.
O magari devi
Oppure
andare in bagno.
Mi muovo male, perché devo andare in mezzo alla fila?
Sì, sì.
Ma io poi credo che a un certo punto la gente si siederà dove gli pare, posso dire.
Non lo so, a Berlino, se questo è così semplice. Certo, sì, se ci sono 30 persone, sì.
Appunto. Certo. Cioè, sale pieno, ma se la sala non è piena, poi a un certo punto. E voglio proprio vedere poi se loro vanno dentro a controllare che tu sia seduta al tuo posto.
No, infatti, vabbè, adesso ci siamo fatti degli amici, no? Ma Carlo Chatrian, hai fatto un lavoro stupendo.
No, no, ma poi non è neanche
tu non c'entri niente. Ti aspettava, come dire, scegliere i film, l'hai fatto bene, quindi. solo ecco, una notazione di colore.
E con questo colore io non l'abbandono del tutto Berlino, perché ho una serie in Berlinale Series di cui parlarvi tra poco. Tables turn now, freedom is locked down. I can't call you, cause it won't go through. Most of the time baby, most of the time I just wanna know what your body feels like. So what do I do if I can stay away? I just keep on moving till you're next to me. What do I do if I can stay away? I can't help getting closer than we're meant to be. Stay away from you, no, I can't stay away. No, I can't stay away from you, no, I can't stay away. Straight from open, the dead folds are good things into the wonder. Your body feels like. So what do I do if I can't stay away? I just keep on moving till you're next to me. What do I do if I can't stay away? I can't help getting closer than we're meant to be. Cause I can't stay away from you. No, I can't stay away. Stay away from you, no, I can't stay away. So what do I do if I can stay away? Yeah, I just keep on moving till you're next to me. What do I do if I can stay away? Stay away, stay away. I can't help getting closer than we're meant to be. So I can't stay away from you, no, I can't stay away. Berlino, diretto dalla showrunner Lone Scherfig, la stessa regista danese di film come An Education con Carey Mulligan, ricordiamo che ha scoperto un po', consacrato Carey Mulligan, oppure One Day con Anne Hathaway e Jim Sturgess dal libro famoso di Nichols. Ecco, a Berlino c'è The Shift. The Shift è una serie totalmente ambientata in Danimarca con qualche tocco di Norvegia sotto forma di alcuni dottori e attori, ambientato totalmente in un'ala, quindi unità di luogo totale, non si vede mai fuori, in un'ala di un ospedale dedicato alla maternità, quindi ai parti, e si concentra su ginecologi, infermiere, ma soprattutto ostetriche. Protagonista Sophie Grable. Io non gli avrei dato un euro, nel senso, c'è stato Call the Midwife, era Calling o Call the Midwife, la serie quella, non so, non mi ricordo su che piattaforma è, comunque che è molto seguita. In realtà questa ti fa l'effetto, me ne parlavo fuori onda, l'effetto nordico dell'essere molto vero e totalmente privo degli effetti da medical drama. Nel senso che io mi sono resa conto guardando che c'era qualcosa di strano. Voi direte che c'era una sorta di, innanzitutto, di silenzio. A cui non sono abituata.
E quella è la neve, quella è la neve che rende tutto battato.
Perché è una cosa strana, nel senso che io mi sono resa conto di essere fin troppo abituata, essendo una fan dei medical drama, a una sorta di suspense indotta dalla musica, dalla scelta dei casi da ritrarre. Quindi ci sono tutte situazioni costantemente medio estreme, anche che ti vengono presentate sempre come grandi colpi di scena, con grandi crisi e tutto. Invece qui la suspense o la criticità o il dramma è dato dal susseguirsi di eventi reali che nella vita avvengono. Quindi c'è il dramma, per esempio, di un bimbo nato morto, perché purtroppo capita, come c'è la normalità totale di un parto che va bene. E questa cosa mi ha sorpreso piacevolmente ed è cresciuta nel vedere questa serie. Ho visto 4 episodi e mi sono fatta una chiacchierata vera e propria con il regista Soren Balle, spero si dica così, perché voglio dire, sembra che lo sto prendendo in giro, ma così si dovrebbe pronunciare, e la Caralone. Devo dire, veramente molto tempo mi hanno dedicato. Questa è stata una positività di questo non esserci, perché quando ci sei in loco al festival è molto difficile farsi 20 minuti di chiacchierata con un regista, è proprio fantascienza. E invece abbiamo parlato di molte cose, proprio di questi toni reali e questa unità di luogo. Quindi mi ha sorpreso positivamente, pensavo fosse una roba tipo che tendeva alla fiction di Rai 1. Mi scuso con la fiction di Rai 1, nel senso, io seguo anche Doc, sia chiaro, e mi piace anche. Però mi è piaciuto il fatto che non fosse romanzata.
Vabbè, tu che sei fresca,
sì,
di esperienza,
sì, ecco. Brava, esatto. E l'ho trovato molto rispettoso, e chiudo anche da questo punto di vista, perché spesso, e lo saprete perché anche se non sei mamma lo sai, è che specialmente a noi donne, e non solo, su certi temi ci impongono quasi sempre, specialmente anche la TV e il cinema, un modo in cui dovremmo reagire rispetto a certe cose e come ci dovremmo sentire rispetto alla maternità. Qui soprattutto vengono mostrate reazioni diverse e personaggi molto diversi, per cui non c'è questo romanzare o in maniera sognante la maternità. C'è la gioia di alcuni genitori, c'è l'adozione e il rifiuto di altri, c'è un'estetica, la protagonista, che lei figli non ne ha voluti e risponde a un cliché che le dicono: ah, ma la tua è una vocazione, e lei fa capire che no, cioè è un lavoro che fa con impegno, ma non è né una vocazione, né lei ha 150 figli come ti fanno pensare, no? E quindi questo rispetto per ruoli non convenzionali e situazioni non convenzionali l'ho trovato innovativo. Quindi finalmente non facciamo queste scene da cuore in cui ti senti spesso inadeguata, perché poi se non ti senti così in quel momento, poi dici: allora c'è qualcosa che non va? Ebbene, questa serie, se non altro, ti fa vedere che no, ci sono tanti modi di essere madri, essere padri, non esserlo. Molto interessante. Quindi brava Lune, chissà che non arrivi in Italia, non ho proprio idea. Intanto chi vuole,
beh, magari sì, perché cioè, stanno arrivando tantissime serie nordiche ultimamente.
Sì,
che hanno nel senso, tutte un po' questa caratteristica di essere, loro sono molto asciutti, no? Sono, sì, essenziali, non sono ridondanti, ecco. E noi siamo abituati invece a tante serie TV, soprattutto americane, che dove la ridondanza vince quasi sempre. Poi sono serie bellissime, però dove c'è sempre un aggiungere invece che un togliere. Invece i nordici tolgono tantissimo, spolpano.
Sì, poi qua vedi tutto, nel bene e nel male, quindi anche bella onerosa. Però va bene, io la consiglio, poi mi direte se esce in Italia, mi direte che ne pensate. E quindi The Shift, Ilone Scherfig in Berlinale Series. Ora cambiamo totalmente tema.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, ma non so cosa salvare. Sono a pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio della crisi generale. Ti saluto con amore.
Per quest'oggi la Berlinale che scorre veloce e nel freddo e nel gelo, e intanto abbiamo veramente tantissime notizie che in queste nostre pause sono arrivate e non saprei proprio da dove iniziare. Da chi iniziamo?
Allora, perché siamo cavalieri, anche se abbiamo parlato di genere, di gender,
esatto,
di
noi rimaniamo su questo.
Incominciamo da Zendaya, che
bella.
È la
Zendaya,
bella,
nostra.
Bella, bella come il sole. Lei.
Sì, io la adoro, la trovo veramente fantastica. Sì, lei dovrebbe essere la nuovo acquisto di Luca Guadagnino per il prossimo film. Del resto, lui ci ha già, non l'abbiamo ancora visto il film, però gli aveva già scelto una attrice per il Bones and All, la sì. Taylor Russell, e quindi in qualche modo ritorna una scelta precisa di giovane attrice, di insomma, e poi chissà che film sarà questo. Voi avete dati qualche notizia in più voi, dai.
Ma allora, intanto io mi chiedo una cosa, io vorrei parlare con Guadagnino per chiedergli quante ore dorme. Non dorme, secondo me.
No, quello
uomo.
Sicuro.
Non dorme perché questo sta facendo. Sta seguendo il sequel di Chiami col tuo nome. Poi sta facendo Bones and All con Chalamet e Rylance. Pare che voglia fare il remake del Padrino, perché si è divertito tanto a fare Suspiria che adesso vuole rifare il Padrino. In più fa questa serie di questa serie, questo film nuovo con Zendaya, quindi è uno che proprio lavorare gli piace tantissimo.
No, ma nel frattempo fa altre cose, perché nel frattempo disegna mobili.
Sì, no, ma certo, ecco, ma certo, appunto, secondo me non dorme, dormirà un'ora e mezza e o si farà fare delle flebo di qualcosa che lo tenga sveglio, non lo so.
Magari come Andreotti, che dormiva tre ore era, e poi stava benissimo.
Sì, infatti. Cioè. Oh, devo fare, devo prendermi il numero di Guadagnino, lo chiamo quando mi sveglia il creaturo la notte.
E glielo poi, gli ci senti, Luca, sì. Te lo porto, tanto già che sei sveglio. Meglio, almeno ti guarda.
In fondo, sì, o vi fate qualche chiacchierata assieme.
Esatto, in fondo il film si chiama Challengers, quindi io il challenge è rimanere svegli e lucidi di notte.
In più, un'altra notizia che possiamo sempre, visto che parliamo di Zendaya, una cosa che possiamo mettere a corollario di questa notizia è che la ragazza è stata anche scritturata, oltre che da Guadagnino, da Francis Ford Coppola.
Ah, un altro pinco banco.
Ecco. Un altro, il primo scemo che passa, è per Megalopolis, questa è una distopia catastrofica ambientata a New York, che io non vedo l'ora. Non vedo l'ora, uno perché Coppola e uno perché vorrebbe, cioè, l'immaginario di Coppola applicato a un film distopico deve essere, può essere o fantastico o un disastro, quindi c'è sempre questo scrimine su cui si cammina, che a me mi dà tante soddisfazioni.
Ma sì, camminiamoci.
E poi passiamo. Abbiamo parlato della signora, perché noi siamo...
Abbiamo parlato di Zendaya, diretta da Guadagnino.
E adesso passiamo a parlare di Matteo Garrone, no?
Matteo Garrone ha pronto un nuovo progetto che si chiama Io Capitano sarà girato in molti paesi, una produzione italiana ma anche francese, e non se ne sa molto, anzi non se ne deve sapere molto, perché mi sembra che ci sia, ecco,
sì, se, proprio anche qui.
Se non che sarà un coming of age.
Eccomi qui,
e Chiara si è già messa le scarpe e sta già uscendo per andarlo a vedere.
Allora, devo dire però che c'è una cosa che mi suona strano, però è un fatto mio, che oltre alla sceneggiatura si sa che collaboreranno, oltre ai soliti, diciamo, collaboratori di Garrone, che sono Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri, anche Massimo Ceccherini, che aveva già aiutato, contribuito alla sceneggiatura di Pinocchio. Ora, with all due rispetto, mi fa strano, però è un fatto mio psicologico, immaginare Ceccherini a scrivere un coming of age. Però
magari Ceccherini è il personaggio pubblico così leggero e cacciaron come attore, poi magari nella scrittura è uno bravo, che ne sai.
No, lui è molto serio rispetto a questa funzione qui, quindi non certamente non metto in dubbio l'applicarsi. Era un crash mio mentale, come dire. Però ecco, io sono curiosa di quando inizieranno a girare, anche perché non solo in Italia ma anche in Marocco e in Senegal.
Anche ed questo... è il primo film che lui gira fuori dall'Italia, quindi esatto. Esce dalla comfort zone nazionale e si butta nella produzione internazionale anche fuori dall'Italia.
Il che non ci fa capire ancora di più niente, cioè non riusciamo proprio a immaginare adesso, perché questa informazione non fa altro che confondermi.
Di quelle orme di Sorrentino e anche lui si fa una passeggiata all'estero, insomma, va bene.
Vedremo dove lo vedremo, se riusciremo a vederlo in Italia o se lo vedremo di nuovo a Cannes, visto che Cannes lo ama. Cannes ama Garrone tantissimo. Tanto
guarda, se non c'è dietro Netflix, che quindi per evidenti motivi di incompatibilità con Cannes, hai ragione, sicuramente lo vedremo a Cannes.
Attendiamo.
E poi, ma no, non mi ricordo, mi sono perso un po' sulla nostra scaletta, ma ci sei tu.
Ci sono io, e io invece vi blocco, perché è arrivato il momento di parlare di un film il cui regista abbiamo incontrato a Venezia, lui è Ciro De Caro, e il film si chiama Giulia.
Now the world is done.
anticipato prima della musica, parliamo di Giulia, opera di Ciro De Caro con Rosa Palasciano. L'aveva intervistato Ciro De Caro, la nostra Ilaria Gomarasca, che, perché il film era stato presentato alle giornate degli autori in Notti Veneziane. Ricordiamo, io colgo l'occasione, a parte per appunto introdurre Ciro De Caro e Giulia, per ricordare, visto che ad inizio puntata abbiamo parlato della Berlinale, che la nostra cara amata Gaia Furrer, direttrice artistica delle giornate degli autori, è delegata generale, scusatemi, è in giuria opere prime a Berlino. Quindi,
vero, siamo molto contenti per lei, una bella esperienza. C'è anche Paolo Bertolin che fa parte di una delle giurie laterali. Insomma, fa piacere sentire che i nostri italiani, i nostri programmer, direttori sono apprezzati e valorizzati.
Li dovremmo poi chiamare magari a posteriori, quando hanno finito, per farci raccontare un po' in retroscena di questa loro attività. Ma intanto torniamo a Ciro De Caro, appunto, che presenta Giulia e scopre l'attrice Rosa Palasciano. Giulia, ecco, è una storia appunto di una ragazza che si, come dire, barcamena nella vita alla ricerca del famoso e famigerato, come lo chiamerei io, posto nel mondo.
Sì, e lo fai lungo un'estate caldissima a Roma, che è un po', come dire, simbolicamente l'attraversamento della vita, da un'età diciamo più spensierata a quella più adulta, e come hai detto bene, la scoperta di un'attrice, perché la protagonista si porta veramente il film sulle spalle.
E quindi io direi di ascoltare ciò che hanno da dire, che hanno avuto da dire su Giulia, sia Ciro De Caro, il regista, che Rosa Palasciano, alla Rego Marasca a Venezia, le giornate degli autori. Il film, ricordiamolo, esce il 17 febbraio, quindi questa settimana.
The Soup of the Day.
Benvenuti.
Buonasera.
Grazie, ciao. Allora, per me Giulia è il ritratto di una generazione di dimenticati, insomma, di persone che non hanno trovato il loro posto nel mondo, se vogliamo vedere in uno sguardo più ampio, però questo è soltanto il mio punto di vista. Voglio sapere, Ciro, per te chi è Giulia e come è venuta l'idea di questo personaggio?
Giulia, sì, sicuramente è una persona che non ha il suo posto nel mondo e che lo sta cercando, insomma, con tanta forza. Come ci è venuta l'idea a me e Rosa? Avevamo voglia di raccontare un personaggio femminile particolare. E questa ricerca è durata più di un anno e mezzo,
più o meno, sì.
E ci rendevamo conto che mano a mano che cercavamo nasceva qualcosa, no? Non proprio una sceneggiatura, ma una serie di idee che piano piano si stavano mettendo in fila. E poi avevamo voglia di raccontare appunto dei personaggi un po' folli, un po' outsider. Personaggi che magari conosciamo anche direttamente o semplicemente che abbiamo visto, che ne so, magari erano all'ombrellone accanto sulla spiaggia, sai, o sull'autobus. Ma a me personalmente piace raccontare delle storie che non hanno una trama ben precisa, che non si possono raccontare in due righe, ma che sono fatte di sfumature e di personaggi complessi. Ecco, poi questo è il mio punto di vista, ecco come ho vissuto io Giulia. Poi Rosa,
dici il tuo, che cosa ti ha spinto a entrare in questo binomio con Ciro, e non solo come sceneggiatrice e co-sceneggiatrice, ma proprio a interpretare Giulia?
Ok, sì, io sono molto molto felice di questo atto coraggioso che abbiamo fatto, cioè di ricerca. E sicuramente la cosa più importante per me è stata avere delle immagini. Assieme a Ciro pensavamo appunto a questa spiaggia dove una giovane donna in difficoltà inizia a ritrovare un po' se stessa, si raccoglie, si guarda attorno, e questo mi ha molto aiutata a entrare un po' nell'atmosfera. e anche nella scrittura ho cercato di dare il mio contributo sempre pensando ai personaggi da dentro, pensando appunto alle emozioni e anche estreme di questo personaggio, a quello che poteva provare e a quello che voleva cercare. Quindi sicuramente tante immagini e sicuramente anche il fatto di chiacchierare assieme a Ciro su quello che ci piace, il cinema che ci piace e anche quello che ci commuove nelle persone, in noi stessi, ma soprattutto quello che vediamo all'esterno, le persone che sono un po' ai margini della società, quali sono le esigenze, che cosa significa essere soli, cercare di integrarsi, cercare di avere un lavoro in quest'epoca difficile, non trovarlo, e come potrebbe comportarsi una persona che appunto è estremamente sensibile e vive un po' nella sua fantasia. Quindi questo è stato un po' il motore della mia ricerca.
Ciro diceva prima comunque un motore, come dici tu, di questo film è una grande libertà, non segue una narrazione classica, diciamo. Quindi è un po' il tuo stile, è quello che ricerchi, spiegaci.
Sì, diciamo che sono in continua ricerca, però dopo tanti anni che ho passato gran parte della mia vita a cercare di fare il regista, poi ho iniziato piano piano a farlo e da lì dovevo iniziare a capire che come volevo raccontare le cose e mi piace raccontarle in questa maniera. Io penso che il cinema, a differenza di altri tipi di linguaggio, a differenza delle serie TV per esempio, si può permettere il lusso di divagare dalla narrazione principale, di aprire una porta e lasciarla aperta senza per forza dover vedere che cosa c'è lì dentro e chiudere per forza un cerchio. Il cinema può disturbare e lasciare con delle domande, anzi dovrebbe farlo, e non dare delle risposte. E quindi mi piace raccontare dei personaggi e delle storie che vanno un po' a zigzag. Quello che cerco è la verità, insomma, è ricreare un momento unico. Sono contento quando il montatore mi dice che non c'è un ciacco uguale all'altro. Perché, e poi ne usiamo uno solo, perché lo faccio anche con gli attori se posso, col direttore della fotografia, magari in maniera poco ortodossa, cerco di togliere qualsiasi cosa che possa appesantire la cosa principale e portarci lontano all'obiettivo, che è quello di raccontare un momento vero. Sono felice quando guardano il film e le persone si domandano se quelle sono persone vere o attori, cioè per me non si deve vedere che recitano.
Adesso gente mi chiamerà Giulia perché abbiamo cercato veramente la naturalezza dei sentimenti.
Diciamo, in questo film non ho voluto neanche che ci fosse presente un reparto trucco sul set, proprio volevo la crudezza in ogni senso. Abbiamo la fortuna di avere un'attrice bellissima che non ne aveva nemmeno bisogno, però.
Grazie. Grazie.
Ma Rosa, quindi questa libertà poi si traduceva sul set da parte tua magari dell'improvvisazione, un cambiamento del testo, un testo che nasceva un po' sul momento?
Sì, sicuramente abbiamo lasciato degli spazi, anche nella sceneggiatura, degli spazi di libertà. Ce lo siamo detti e l'abbiamo condivisa anche con gli altri attori, questa idea. E poi devo dire che nonostante i tempi stretti del cinema indipendente, comunque c'era in quei tempi stretti, con il rispetto per quello che facevamo, che era una cosa condivisa dalla troupe, c'era tanto amore, tanto ascolto, si poteva ricercare un po' quell'improvvisazione e anche con delle proposte nuove. C'era veramente questo spazio di creatività e poi c'era tanta cura e tanto ascolto da parte di Ciro, quindi è stato bello portare qualcosa e vivere il momento presente. Questa è stata la mia libertà ed è secondo me quello che sogna ogni attore, ecco, riuscire ad essere lì e a respirare la scena e a essere vivo nel momento. Una cosa bellissima, meravigliosa.
No, sicuramente poi le giornate degli autori lasciano lo spazio a appunto questa nouvelle vague, anche possiamo chiamarla, di cinema italiano, che prende dei percorsi che sono al di là di quelli tracciati.
Meno male, cioè, già dici Nouvelle Vague mi viene un brivido.
Cioè, la mascherina di
Antoine, cioè, peccato che dati non la possono vedere, guarda, guarda che c'ho. No, sì, insomma, sarò eternamente grato alle giornate degli autori, a Gaia Furrer, a Silvia Iop, per averci, insomma, preso alle giornate degli autori e averci fatto mettere un piede comunque al Festival di Venezia. Per noi è un'opportunità enorme e per fortuna che ci sono persone che guardano al cinema in maniera globale e totale, cioè ci sono tanti tipi di cinema. Mi dispiace dirlo, che a volte un po' ci si dimentica del cinema indipendente, di certi film d'autore, cioè, perché a me piace, cioè, oggi c'è Freaks Out che è il film che forse è costato di più quest'anno, e però è bello che ci sia anche Giulia, che è il film che è costato di meno contemporaneamente.
Questo è vero, che è un quindi, programma molto eclettico, sì. E quindi ringraziamo Gaia Furrer che ci ascolta, ascolterà tutte le nostre interviste perché siamo media partner. E diciamo, come te, appunto, siamo fedeli a questa linea editoriale che lei ha. The last few months I've been working on me, baby. There's so much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I realize.
Qui ad Usupod Day per quest'oggi martedì 15 febbraio. Devo dire, questa notizia che stiamo per darvi mi ha colpito, perché è una cosa che fanno gli americani spesso più che gli italiani, cioè abbandonare un'attività, quella di attore, un po' prima del tempo, come dire.
Ma prima del tempo si fa per dire, sì. Perché comunque l'attore in questione, cioè Ivano Marescotti, ha deciso che, superati abbondantemente i 70, poteva anche ritirarsi. Tu hai citato gli Stati Uniti, ci sono dei riferimenti precisi, e uno lo fa proprio Ivano Marescotti, cita Jack Nicholson, e lui ha detto: io, insomma, non, per carità, non voglio certo paragonarmi, però arriva il momento in cui ci si deve dedicare alla lettura, ci si dedica a altre cose. Tra l'altro lui ha avuto, come sappiamo, una carriera piena di successi, ma è arrivato al cinema, al teatro prima di tutto, già da grande, perché aveva 35 anni, non aveva mai fatto nulla prima che avesse a che fare con il teatro, lavorava al comune e si occupava di concessioni edilizie, di cose che non c'entravano proprio un tubo secco. Un giorno un amico attore gli ha detto: senti, io primo attore in una pièce, io ho un problema, non posso più continuare, tu mi sembri giusto. E lui, che non ci aveva mai pensato nella vita, si mette dal posto e comincia un'altra carriera, un'altra vita, insomma, storia straordinaria. Ora non so se sarebbe possibile ora, perché con questo, come dire, proliferare anche di agenti, agenzie, e chi più che ne ha più ne metta, credo che sarebbe più difficile inventarsi dal nulla, però lui lo ha fatto e adesso ha detto: mi godo la pensione. E leggo, ho una pila di libri alta così, ma ha aggiunto anche una cosa.
Esatto.
C'è un regista per il quale io sarei disposto, ad esempio, perché non una versione di Re Lear, ho l'età. E questo regista è, udite udite, come dire, e grazie,
e grazie, che non ha fatto uno sforzo, non ha detto il regista oscuro,
no, farei un'opera prima,
ecco, no, ha detto Steven Spielberg, che peraltro se la merita tutta questo amore di Marescotti, e che, se vogliamo, visto che siamo in periodo di Oscar, abbiamo già parlato un po' di Oscar, ma verranno fuori in queste settimane prima della cerimonia notizie qui e là. Una notizia collegata a Spielberg è che, ad esempio, Spielberg è stato nominato alla regia in 6 decadi differenti, e credo che sia un record. Adesso non ho controllato se qualcuno ha
penso che lo sia.
Quindi praticamente Spielberg è stato negli anni 70 per Incontri ravvicinati del terzo tipo, negli anni 80 due volte per E.T. e per I predatori dell'arca perduta.
Filmetti proprio, vai.
Ecco, sì, poi leggendo di tutti, poi negli anni 90 due volte per Schindler's List e Soldato Ryan, e ha vinto entrambe le volte. Negli anni 2000 per Munich, nel 2010 per Lincoln e nel 2020 negli anni 2020 per West Side Story, come speriamo che riesca a portarsi a casa questo Oscar a marzo.
Come
quindi,
dire,
vabbè, buon Ivano fa bene a fare questo sforzo, da dire: vabbè, mi rialzo dalla poltrona di lettura solo se Steven Spielberg mi chiama.
Ma sai che anche io potrei fare una mossa alla Ivano Marescotti, nel senso che dopo anni e anni di onorato lavoro potrei cambiarlo per farmi dirigere da Steven Spielberg, che secondo me ci riuscirebbe anche con me.
No, comunque questa storia di Marescotti raccontata così è molto ispira. È vero che, come dici tu, Angela, magari adesso non sarebbe più così facilmente fattibile, ma forse nell'ambito del campo del teatro forse sì.
Sì.
Ancora, però è molto ispiratrice, Cioè è un segno che quando uno dovrebbe avere il coraggio e la capacità di capire quando una fase della sua vita è finita e buttarsi a fare qualcos'altro.
Infatti è esattamente quello che dice lui. Lui ha detto: io ho avuto una fase fino a 35 anni, poi ne ho avuta un'altra e adesso sento che comincia un'altra fase, che è quella della riflessione personale.
Voilà, fantastico, bravo Ivano, siamo con te.
E quindi riflettiamo un po' tutti per il resto di questa giornata. Mi raccomando, i nostri due imperativi sono: andate al cinema, seguite i festival di cinema e magari anche un po' di streaming, ma non troppo, più cinema. Grazie Angela, grazie Angelo, e grazie ai nostri ascoltatori. The Supodo Day torna sempre la mattina sul canale italiano di Entertainment di Fred. Ascoltate le nostre interviste, state sempre in nostra compagnia, in podcast, live, come volete, quando volete. Ciao.
Ciao, buona settimana.
Ciao a tutti. Fred.
This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterczyk.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, jaki a Maria Nimo di Sao, do Festival di Berlin.
Angela Cerbi pour Fred Film Radio, on est au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.